Buongiorno fratelli, sorelle, amici, buongiorno. Vorrei condividere con voi alcune meditazioni che ho fatto in questi giorni e che mi hanno portato a considerare quella che è effettivamente la situazione che è intorno a noi, l'ambiente in cui viviamo, le informazioni che riceviamo. In questi ultimi tempi avete notato che c'è una enfasi molto forte su quelle che sono le innovazioni tecnologiche. Ci sono tante innovazioni, tante novità, alcune sono buone, altre hanno dei problemi, in particolare quelli della ricerca medica, li reputo senz'altro progetti positivi, mentre ce ne sono tanti altri, tipo quelle dell'automazione, che hanno un impatto crescente e saranno sempre più forti, l'impatto sarà sempre più forte in tutte le nostre attività quotidiane in tutto il mondo. Siccome noi proprio dai mezzi di comunicazione riceviamo tante informazioni diverse e da fonti diverse che tante volte non possiamo nemmeno, non possiamo verificare chiaramente, abbiamo bisogno, anzi, abbiamo il dovere di distinguere con molta attenzione l'origine e il fine ultimo dei messaggi che ci arrivano. E per non essere confusi e mantenere una testimonianza fedele, chiara, perché noi abbiamo un privilegio sempre, in qualunque circostanza d'ambiente, di parlare, di annunciare quello che è l'evento più importante della storia, che è stato già compiuto, è avvenuto, compiuto perfettamente. Parlo della venuta di Cristo Gesù, della sua vittoria sulla morte e sul mondo di tenebre, la sua resurrezione, per darci una nuova vita che un giorno sarà liberata dalle sofferenze e dalla presenza del peccato, grazie a Dio. L'esortazione che, da cui voglio partire è quella degli Apostoli. Gli Apostoli sono perfettamente d'accordo, tutte e tre, Paolo, Pietro, Giovanni. Leggiamo prima di tutto l'esortazione di Pietro. Sembra un'esortazione proprio fatta per i nostri tempi. Dice: «Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia e non... per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza». Giovanni dice in 1 Giovanni 4:1: «Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo». L'apostolo Paolo in Filippesi, capitolo 1, versetto 9, dice: «Prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo». Siamo perciò esortati a vigilare con perseveranza, pregando attraverso lo Spirito per crescere nella conoscenza e nel discernimento. Anzi, dice, in ogni discernimento. Alcuni chiarimenti sul discernimento. Il discernimento ce l'ha anche un uomo naturale che ancora non è il Signore, perché il discernimento è la capacità di distinguere fra il bene e il male, il vero dal falso, e stabilire quindi una distinzione fra elementi diversi. Ma cosa dice la Scrittura riguardo a questo discernimento? Noi troviamo una definizione di discernimento nel capitolo 12 di Prima Corinti. Dice: ora vi sono diversi doni spirituali che Dio ha dato ai credenti. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Signore. Vi sono diversità di doni e diversità di operazioni per il bene della Chiesa. Fra questi c'è il discernimento degli spiriti. Il dono di discernimento degli spiriti era un dono dello Spirito Santo preziosissimo fin dalle prime età del cristianesimo, quando falsi profeti e spiriti malvagi abbondavano in ogni luogo. Possiamo vedere, volendo, leggete quanto è scritto al capitolo 5 di Atti, al capitolo 13, quando Pietro incontra Anania e Saffira e poi il mago Elima. Era uno dei doni dello Spirito Santo per mezzo del quale gli spiriti degli uomini erano provati. Cioè era un dono particolare degli apostoli, per esempio, che aveva questa particolarità: nel parlare con l'altra persona era in grado di vedere dietro la facciata, dietro le parole, dietro un buon viso, quello che era la motivazione del loro cuore. È tuttora un dono di ministero, usato per la Chiesa, per guidarla e consigliarla contro quelle che sono le false dottrine. È anche molto importante nei campi di missione. Però ci sono anche, dice il capitolo 12, vi sono doni di ministero e di operazioni e funzioni. Vediamo questo, quindi questo dono ancora di discernimento, che non è proprio il dono di ministero, ma è un dono che abbiamo tutti. Quando crediamo in Cristo Gesù come nostro Signore e Salvatore, riceviamo il suggello dello Spirito Santo e i doni, ciascuno il proprio dono, per il bene comune. Questo lo troviamo in Efesi capitolo 1, versetto 8, e ci dice che ci viene data anche ogni sorta di sapienza e di intelligenza, e anche la funzione e la capacità di discernimento spirituale. Questa capacità che riceviamo tutti, e tutti l'abbiamo, anche se in misura diversa, perché in misura diversa? Perché il discernimento spirituale è una capacità che cresce con la conoscenza della grazia di Dio. Più conosciamo l'amore di Dio, più conosciamo la grazia in Cristo Gesù e esercitiamo il discernimento spirituale, cioè il giudizio di ciò che è bene e ciò che è male, no? Cresciamo verso la maturità. E quindi il discernimento spirituale è una capacità che abbiamo tutti, più, come dicevo, in misura diversa, ma tutti lo possiamo sviluppare. Opera nei rapporti con Dio, opera nei rapporti verso i fratelli, verso la società in genere e in ogni ambito della nostra vita. In particolare quando leggiamo la Scrittura è il Signore che ci guida, ci dà discernimento per capire qual è la volontà del Signore. Ora, quello che mi ha molto incuriosito, leggendo quei versetti che abbiamo visto prima, è un altro passo in cui parla Paolo, Prima Corinti capitolo 2. Vi prego di leggerlo tutto a casa per rivedere quante cose ci sono veramente importanti da ricordare. In questo capitolo Paolo ricorda quello che fu l'atteggiamento suo quando predicò per la prima volta ai Corinti. Paolo ricorda quale fu il suo atteggiamento, il proposito, il discernimento che esercitò nel predicare ai Corinti. Dice, versetto 2, poiché io mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Sulla potenza di Dio. Poco prima, nel capitolo prima, aveva detto al versetto 30, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore. Paolo aveva una grande stima, una grande considerazione del Signore Gesù Cristo, tanto per dire che Egli, Cristo Gesù, è tutto per un credente. È stato fatto sapienza, è stato fatto giustizia, santificazione e redenzione. Se vediamo, questi aspetti coprono tutta la vita di un credente. Un credente può avere tutto in Cristo Gesù, perché con queste cose che il Signore indica qui abbiamo tutto quello che ci serve nella vita pratica, nella vita spirituale e anche la futura, quando ci sarà la redenzione. Ma l'Apostolo Paolo chiaramente ha una stima, voi dite, lo sappiamo, perché egli stesso è stato cambiato perché ha incontrato il Signore sulla via di Damasco, lo ha potuto vedere, è stato l'incontro con il Signore che ha cambiato la sua vita. Quindi in lui è rimasto un fatto importante. Cristo è quello che dobbiamo predicare nel mondo, prima di tutto, senza perdere tempo in discussioni, dice, inutili. Questo è poi il senso del discorso che sta facendo. E però un'altra caratteristica di questo passo è che lui afferma che Cristo è sapienza, giustizia, santificazione e redenzione e dice affinché, come è scritto, chi si vanta si vanti nel Signore. Quindi noi possiamo vantarci nel Signore. Vediamo infatti che l'Apostolo applica, vedete che è in corsivo una parte del versetto, applica un versetto dell'Antico Testamento che è Geremia capitolo 9 versetto 23-24, lo applica a Cristo Gesù, ma quel versetto in Geremia era esattamente una lode al Signore, eterno Dio, Yahweh, e lo applica al Signore Gesù Cristo. Che cosa dice? Se andiamo a leggere, io l'ho trascritto qui, Geremia 9, 23-24, così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza, conosce me che sono il Signore. Questo passo Paolo lo attribuisce a Cristo Gesù, proprio è Lui il Signore di cui noi possiamo vantarci. Di cui possiamo rallegrarci. Sta dicendo in pratica che l'intelligenza o il discernimento o la conoscenza più preziosa che noi possiamo avere è conoscere Cristo personalmente come Signore della nostra vita. Lui sapeva tanti passi dell'Antico Testamento, conosceva Isaia 9,5, dove Isaia 9,5 dice: un fanciullo ci è stato dato, no? E sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questo è quello che pensa, quello che è scritto, quello che è la persona di Cristo Gesù, nostro Signore. Ciò dimostra anche che l'Apostolo faceva una differenza, riconosceva la differenza fra un ministero che fa leva su la cultura, sulle emozioni umane, rispetto a un ministero spirituale volto a presentare la verità della parola di Dio in modo specifico, preciso, in modo da glorificare Cristo e per raggiungere il cuore delle persone, per raggiungere la coscienza degli ascoltatori. Lui, Paolo, era umile e dimesso fra i Corinzi, no, sappiamo tutte le discussioni che lui ha avuto. Era consapevole della incapacità di salvare lui, non poteva farlo, perciò egli fu sempre determinato a condurre gli uomini a confidare soltanto in Dio e nel suo figliuolo Cristo Gesù, anziché nella sapienza umana. Dice sempre nel capitolo 2 di Prima Corinti, versetto 7-8, noi esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima nei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria saggezza. È piaciuto a Dio di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, la predicazione della croce di Cristo. Poi, al capitolo 3 successivo, versetto 18, termina questo discorso, l'enfasi su questo punto, e dice: nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio. Il Signore conosce i pensieri sapienti, ma sa che sono vani. L'Apostolo Paolo ignorò gli insegnamenti dei filosofi del suo tempo per attenersi unicamente alle sacre scritture. Ma non è che si fermava qui, diceva anche: non è sufficiente conoscere mentalmente il Signore. Egli ci comanda di conoscere l'amore di Cristo nelle nostre esperienze quotidiane, ogni giorno, personalmente. Si tratta di una rivelazione personale. Perciò, andando più sul discorso della quello che è l'azione dello Spirito Santo, è una trappola, un inganno pensare di costruire la propria vita, la propria fede, la propria esperienza di fede proprio sull'esperienza degli altri, senza una consacrazione, senza una creazione personale, senza la guida continua dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che inizialmente ci conferma il fatto che noi siamo figlioli di Dio. Non c'è bisogno di dire a un credente, vero credente, tu sei un figliolo di Dio, perché lo Spirito Santo lo ha convinto attraverso l'opera, la lettura e la guida, la lettura della Scrittura. Infatti lo Spirito stesso di adozione attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio, dice in Romani capitolo 8, 16. Ma una volta diventati figlioli di Dio, Dio ha messo una cosa nel nostro cuore, ha la testimonianza dello Spirito Santo che Dio ha messo nei nostri cuori si serve delle scritture che sono la via più importante attraverso la quale Dio ci parla. E come avviene? Brevemente, lo Spirito Santo mette il nostro spirito in grado di conoscere i principi della parola, le verità della parola, cioè di sapere le verità della parola. Perché conoscere le verità è un'azione di illuminazione dello Spirito Santo nel nostro cuore, un'azione, un'intuizione per cui abbiamo, il nostro spirito ha conoscenza di una verità. Poi il nostro spirito a sua volta istruisce l'intelligenza nostra perché lo capisca. Ma basta capire? È vero, comprendere è compito dell'intelletto, ma la sola mente riesce a capire i principi, ma non a metterli in pratica, nella vita quotidiana intendo. Lo Spirito Santo tramite la nostra volontà sottomessa riesce ad applicare la parola di Dio, i principi di vita spirituale nella nostra vita e a metterli in pratica. Grazie a Dio abbiamo questa presenza dello Spirito Santo nel nostro cuore, di Gesù nel nostro cuore, che ci permette di applicare quei principi che noi vediamo, leggiamo, acquisiamo dalla parola di Dio e metterli in pratica nella vita di ogni giorno. Giovanni al capitolo 2, versetto 27 della prima lettera, Giovanni dice: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui, cioè dal Signore Gesù, rimane in voi. Non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa veritiera, rimanete in Lui, cioè in Cristo Gesù, come essa vi ha insegnato. Rimanere in Cristo Gesù è opera dello Spirito Santo e porta pace e gioia quando stiamo facendo qualcosa che è nella volontà di Dio. Ma manca la pace e anche mancanza di pace quando stiamo facendo qualcosa che non è nella volontà di Dio. Questo è quello che fa lo Spirito Santo nel nostro cuore. Purtroppo nella nostra vita c'è ancora la vecchia natura, c'è la guerra in ogni credente. Lo Spirito Santo vuole ubbidire al Signore la nostra natura carnale, le nostre emozioni, la nostra mente spesso ci fa venire meno. Ma quindi i cristiani dovrebbero per questo aspetto tenere sempre presente che le emozioni, il carattere, non sono una guida infallibile nella scelta da fare fra il bene e il male. La Scrittura va avanti, ci abbiamo tante, tante esortazioni a esaminare, a discernere il bene dal male, la verità dall'errore. Per esempio, la Scrittura in Tessalonicesi, capitolo 5, dice: non disprezzate gli insegnamenti, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male e astenetevi da ogni specie di male. Questo è il versetto 21-22. Lo strumento con il quale esaminiamo la parola di Dio appunto è l'azione dello Spirito Santo che ci parla attraverso la parola di Dio. Questo versetto qui, esaminate ogni cosa, ritenete il bene, può essere in qualche modo allargato e ci insegna a discernere la verità dall'errore, il bene dal male, in tutte le situazioni della nostra vita, ma ci insegna anche a scegliere fra le cose che noi riteniamo bene, buone, quelle migliori. Quelle migliori, cioè lo Spirito Santo ci indica dei criteri per andare oltre a quello che noi riteniamo bene. Noi a volte ci accontentiamo, ma che male c'è, non c'è niente di male, andiamo avanti. Veramente questi passi e tanti altri ci esortano a cercare in una situazione in cui siamo sempre la cosa migliore, anche quando fra le cose giuste dobbiamo cercare quella che potrebbe essere la soluzione e la migliore secondo la volontà di Dio. Lo Spirito Santo ci indica due criteri per andare oltre a ciò che noi riteniamo buono, per scegliere, dico, le cose migliori. In 1 Corinti 10:23 l'Apostolo scrive: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. E invece nel capitolo 6, versetto 12, ci dice che ogni cosa è lecita, ma non per questo io mi farò dominare da alcuna cosa, cioè nessuna cosa dovrà rendermi schiavo, dipendente. In questo caso dice: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ogni cosa edifica. Cioè i criteri che l'Apostolo pone sono due: l'utilità e l'edificazione. Quando decido di fare o non fare una certa cosa, la domanda che devo farmi è: vi è qualcosa di buono, di utile per il mio corpo, per la mia anima, per il mio spirito o anche per la vita spirituale dei miei fratelli in quello che sto per fare? Non basta considerare la scelta fra il bene e il male, il morale e l'immorale, il buono e il cattivo, secondo il nostro punto di vista. Tutto quello che facciamo lo dobbiamo vedere alla luce della parola di Dio, perché tutto quello che facciamo non è ugualmente buono e durevole. Questo vale per me, vale per tutti, quello che sto dicendo. Prima di tutto per me. Tutto quello che facciamo non è ugualmente buono e durevole. Tutto quello che facciamo, decidiamo, ci può aiutare ostacolare, avanzare spiritualmente o indietreggiare davanti all'avversario. Può essere un aiuto o un ostacolo per coloro che vengono dopo di noi o stanno intorno a noi e ci osservano. Insomma, abbiamo bisogno di saggezza, di discernimento sempre di più. Nel libro dei Proverbi è detto che la saggezza ricompensa coloro che la cercano. In Proverbi 3:5-7 dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore, allontanati dal male. Torno un attimo indietro. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Cioè sta parlando di quello che è il discernimento naturale dell'uomo. Cioè la intelligenza, la logica, la razionalità dell'uomo ci fa commettere tanti, tanti errori. E poi dice: riconoscilo in tutte le sue vie, le tue vie. Significa ricercalo come guida, come Signore in tutte le tue vie. Averlo come Signore guida. Allora appianerà i tuoi sentieri e non ti stimare saggio da te stesso, ma temi il Signore, allontanati dal male. È incoraggiante. Come possiamo dire di no? Come possiamo dire di non farlo? Eppure qualche volta ci sono delle persone, anche spirituali, che possono cadere e venir meno. Ora vorrei fare due esempi. Uno è negativo, ma ha il suo insegnamento, e poi uno positivo. Se andiamo nel Vecchio Testamento, ce ne sono tanti di esempi, io ho preso questi, mi sembravano anche più semplici da analizzare. Vediamo un primo esempio di persone che non pensavano di avere bisogno di discernere la volontà di Dio. Troviamo il racconto nel capitolo 9 di Giosuè. Giosuè, sapete che era il servo che Dio aveva scelto a succedere a Mosè, per portare e introdurre la nazione di Israele nella terra promessa. Dopo l'ingresso nella terra promessa, e quindi dopo una serie di vittorie, alcuni non seguirono più la parola del Signore, seguirono i loro ragionamenti, delle loro menti, dei loro occhi, quello che avevano visto con i loro occhi, quello che avevano sentito con le loro orecchie. In merito a che cosa? A un problema che era nato con i Gabaoniti. I Gabaoniti erano una popolazione che era in Canaan. I Gabaoniti professavano una religione idolatra. Dio aveva detto di combattere queste nazioni perché c'era un giudizio di Dio su loro. Allora che cosa avvenne? Che questi Gabaoniti, avendo sentito in precedenza le opere potenti che aveva fatto il Signore, i grandi miracoli che aveva fatto il Signore verso Israele, a favore di Israele, i Gabaoniti per salvarsi pensarono a uno stratagemma. Lo stratagemma, si vestirono in modo da far pensare che venivano da molto lontano, porchi, rotti, con materiale rovinato, così, e si presentarono agli israeliti, ai capi israeliti. Gli israeliti si mostrarono disponibili, comprensivi ad aiutarli, venivano da tanto lontano. Ma gli israeliti fecero un errore, non cercarono la guida dello Spirito di Dio su questo problema. È scritto in Giosuè 9,14: allora la gente di Israele prese le loro provviste, li accettò, ma non consultò l'Eterno, lo dice questo chiaramente la scrittura, si fidarono dei loro nemici e del proprio discernimento, della propria saggezza. Questo versetto ci mostra quanto Dio vuole che le nostre menti, le nostre decisioni, la nostra intelligenza si riferiscono alla sua guida e alla sua sapienza. Cioè, questo è avvenuto nonostante tutti avessero avuto delle chiare indicazioni. Gli israeliti non poterono più distruggere e mandare via i Gabaoniti perché avevano fatto un patto e nella legge c'era che fatto un patto tu lo devi rispettare. Questi rimasero dentro il popolo, ma portarono purtroppo le loro pratiche idolatriche. E più tardi divennero schiavi, ma furono anche causa di guerra. Questa storia ci mostra che è pericoloso appoggiarsi unicamente alla propria visione delle cose. Ci mostra persone a volte sicure. Quindi è bellissimo, leggete il Salmo 119 dal primo versetto al versetto 9, io vi cito un versetto: beati sono quelli che lo cercano con tutto il cuore, che cercano, cioè, il discernimento, la parola, l'indicazione da parte del Signore per camminare nelle sue vie. Ed ora un aspetto, un altro esempio positivo, è abbastanza breve. L'altra storia mostra quello che fece Salomone quando divenne re. Molti, forse tutti noi lo conosciamo. Nel libro di Prima Re, al capitolo 3, dal versetto 6 al versetto 9, c'è la preghiera di Salomone. Salomone, quando salì sul trono, al posto di suo padre, re Davide, Salomone era già adulto, anche se aveva un certo livello di saggezza, possiamo dire, perché si considerava poco più di un fanciullo e pensava di avere veramente bisogno della sapienza del padre. Leggiamo nel libro di Prima Re 3 che quando si trovava a Gabaon per offrire sacrifici al Signore, a Gabaon c'era il tabernacolo, la tenda del tabernacolo, allora Dio gli apparve in sogno. Dio apparve in sogno rivolgendogli una domanda. Dio disse a Salomone: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Troviamo nella risposta di Salomone che lui chiese più della saggezza, più della sapienza, e gli chiese umilmente anche il discernimento spirituale. Disse: io sono giovane, non so come comportarmi. Io sono tuo servo, sono in mezzo a un popolo che tu hai scelto, popolo numeroso. Dai dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Cosa dice la scrittura? Al Signore Dio piacque la richiesta di Salomone e rispose a Salomone: poiché tu hai domandato questo, non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai detto. Al versetto 11 e 12 è scritto, ecco quello che concesse Dio a Salomone. E dice, Dio risponde, ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato, nessuno sarà simile a te nel futuro. Secondo il testo originale, il cuore intelligente chiesto da Salomone sarebbe un cuore che sente, un cuore che ascolta, un cuore che dà ascolto alla legge di Dio. Il Signore onorò la richiesta di Salomone, divenne saggio e ricco di discernimento, perché aveva gradito ciò che aveva gradito, ciò che aveva richiesto. La richiesta di Salomone era quello che Dio voleva facesse, era nella sua volontà e Dio ha risposto. Sappiamo, senza leggere, andare avanti, che oltre a questo Dio diede tante ricchezze, tanto onore e tante buone cose, tant'è vero che per una gran parte della sua vita lui fu veramente la testimonianza di quello che era la benedizione del Signore. Questo per dire che ci insegna che Dio apprezza il discernimento spirituale, onora quanti lo cercano, onora ognuno di noi quando andiamo a cercare la parola del Signore, quando andiamo desideriamo capire la verità della parola di Dio, capire quello che ciascuno di noi deve fare, quello che Dio vuole da ciascuno di noi. Quindi onora e benedici coloro che lo cercano. Infatti il discernimento spirituale è segno di una vita spirituale e indice di una crescita spirituale. Più conosciamo il Signore, più usiamo questo esercizio, più andiamo verso la maturità. Concludo. Il Dio di Salomone è anche il Dio nostro. Noi abbiamo il privilegio di presentare le preghiere gradite a Dio secondo ciò che ci ha insegnato Cristo Gesù nostro Signore. Questo è l'esempio che noi dobbiamo seguire. Se domandiamo qualcosa nel nome di Cristo Gesù, secondo la sua volontà, cercando la sua volontà, egli ci esaudisce. Il Signore ci benedica. Amen.